Ed ora torniamo a parlare di Gilles Deleuze a 25 anni dalla morte e siccome abbiamo evocato la nozione di rizoma e abbiamo accennato alla pop filosofia, abbiamo interpellato anche lo scrittore Vanni Santoni che con Deleuze ha sempre avuto, almeno così ci pare, un rapporto di vicinanza per temi scelti oppure per il modo di trattarli e scegliendo di volta in volta la saggistica o la narrativa per affrontarli. Vanni Santoni, buonasera e benvenuto.
Buonasera, salve a tutti.
Allora, voglio innanzitutto ricordare a chi ci ascolta alcuni dei suoi ultimi libri, Muro di casse, La stanza profonda e La scrittura non si insegna, uscito quest'anno. Lei collabora, tra l'altro, con la lettura che è l'inserto culturale del Corriere della Sera. Partiamo dal Deleuze che legge la grande letteratura. Lei è narratore, scrive di letteratura. Come leggeva Deleuze? Come tratta, per esempio, Kafka insieme a Félix Guattari nella loro Kafka per una letteratura minore?
Ma guardi, io essendo di formazione sociologo, ho sempre avuto un problema da quando ho cominciato a scrivere romanzi, ed è stato quello di de-sociologizzarmi, d'accordo? Ovvero sia cercare un percorso di allontanamento dalle modalità di lettura, specialmente della letteratura, che potevano fare i teorici, d'accordo? E lasciare che queste potessero tornare a galla, perché sapevo che tornavano a galla inevitabilmente, perché alla fine quella era stata la mia formazione, mentre la mia formazione letteraria, si potrebbe dire che è ancora in corso, è stata una buffata disordinata quando ho capito che poteva diventare il mio mestiere. Quindi ho cercato proprio di allontanarmi dalle letture che poteva fare un Deleuze, ad esempio, di Kafka, e avvicinarmi a quella che poteva fare un Calasso, d'accordo? E scegliere invece il Kafka mitologico, se vogliamo, no? Cioè, noi abbiamo un po' paura da narratori dell'eccesso di analisi, però poi Deleuze finisce per fortuna per tornare su a galla per conto proprio, e questo credo sia il rapporto sano per chi scrive narrativa, cioè lasciare che i temi tornino e non usarli, perché altrimenti Deleuze, come anche altri pensatori, penso ad esempio anche a Lacan, può diventare un attrattore che condiziona forse anche negativamente rispetto ai propri obiettivi il materiale letterario o di critica letteraria.
Essendo lei anche saggista, di quella saggistica che dialoga facendone un uso con la letteratura, c'è una sorta di metodo Deleuze che colpisce. Penso in particolare al concetto di rizoma, è un concetto cardinale della coppia filosofica Deleuze-Guattari. Il rizoma cresce per loro orizzontalmente, ha una struttura diffusiva, reticolare, anziché arborescente come ci indica la botanica. Il rizoma è una sorta di antialbero, un'antiradice, un'antistruttura. C'è qualcosa di affascinante per uno scrittore in questa nozione?
Beh, penso la nozione sia affascinante per tutti, perché è una nozione che inquadra le modalità in cui si organizzano molte cose nella postmodernità. Pensi che una volta, molto tempo prima di scrivere un libro e di arrivare a Muro di casse e alla stanza profonda, che sono quei due ibridi fra romanzo e saggio, che raccontano rispettivamente il mondo dei free party, volgarmente detti rave, e il mondo dei giochi di ruolo, in cui il rizoma è davvero molto presente anche come struttura in cui si organizzano questi fenomeni. Proprio a un rave qualcuno si stupì che non avessi letto progetto Deleuze-Guattari, siamo nel 98, mettiamo, no? E quindi mi misi a recuperare anche con qualche difficoltà, d'accordo? Perché insomma sono libri che inizialmente si fa fatica a masticare, che tornarono poi però a distanza di quasi 20 anni utilissimi, perché ad esempio all'interno di un inquadramento della cultura rave rispetto ad altre sottoculture che hanno a che fare con i movimenti giovanili e con la musica, il rizoma è essenziale, anzi è, se vogliamo, la struttura decisiva grazie al quale si può comprendere cosa sta succedendo. Questo vale per molte sottoculture. Nella sottocultura rave è ancora più evidente, perché noi siamo abituati a pensare le culture musicali, ad esempio, secondo una facile gerarchizzazione arborescente, come lei ha suggerito. Se io le dico che i Beatles sono più importanti dei Kinks, siamo tutti d'accordo. E se lei dice che i Kinks sono più importanti dei Motley City Ramblers, ma siamo ancora più d'accordo, no? Ecco, questo perché? Per un sistema di categorizzazioni che hanno a che fare con l'influenza, con la fama, con la durata della carriera, con il numero e l'importanza dei dischi, insomma, non c'è neanche bisogno di spiegare perché. Bene, la stessa cosa nel mondo rave non è possibile farla. Certo, è chiaro che ci sono delle crew come gli Spiral Tribe che hanno avuto una prominenza storica perché hanno organizzato alcuni dei free party o dei festival più grandi, o sono stati fra i primi ad arrivare a un certo tipo di organizzazione di feste libere. Ma in realtà il punto della cultura rave era proprio il fatto che magari una festa del tutto sconosciuta, messa su da dei ragazzi che semplicemente montavano un impianto nella periferia di Alto Pascio o di Ruigord, e poteva essere per qualcuno l'evento centrale intorno a cui si organizzava il suo apprezzamento e la sua conoscenza della sottocultura a cui andava ad appartenere, no? Cioè, si potrebbe dire quasi che la stessa storia della cultura rave in Europa sia stata un rizoma. E chiaramente a quel punto tutto il Deleuze tocca ritirarlo fuori dalla biblioteca e studiarlo a fondo. Lo
E
stesso
rileggerlo.
vale. Assolutamente, lo stesso vale per il mondo dei giochi di ruolo in misura in qualche modo minore, perché nel mondo dei giochi di ruolo, per quanto fossero anch'essi una sottocultura giovanile uscita dal basso e inizialmente creata da coloro che volevano esserne i fruitori, e quindi anche lì non si può fare una categorizzazione, una gerarchizzazione fra vari gruppi di giocatori, in quel caso c'era di mezzo un mediatore, direbbero, dell'eseguatari stessi, ovvero sia coloro che poi in ultimo i giochi di ruolo lì stampavano e vendevano, e quindi determinavano in qualche modo la direzione che potevano prendere le modalità di gioco, mentre nel mondo dei rave il rizoma era davvero spontaneo e generava forme e modalità di aggregazione, di musica e anche di assunzione di sostanze, di
Certo.
durata, di decorazione, no? Cioè tutte le modalità attive interne al rave si modulavano a seconda dei segnali che arrivavano da più direzioni all'interno del rizoma. Lì certamente c'era una sovrapposizione mirabile, e si sa che quando poi si riesce a in un libro a sovrapporre forma, teoria e contenuto, io spero un po' di esserci riuscito anche grazie alla forma ibrida in muro di casse, si arriva a qualcosa che può funzionare.
E mi sembra che con questi due corposi esempi abbiamo insomma anche spiegato quale sia la ragione per cui ci sia ancora una sorta di fascinazione che ci lega alle opere, agli scritti di Gilles Deleuze. Io ringrazio Vanni Santoni per essere stato con noi. Grazie mille, a presto.
Grazie a voi, dovendone consigliare una, facciamo anche sto gioco, visto che siamo
Certo.
a parlare di autori ma non di opere. Io penso che Antiedipo sia quella da rileggere in questi
Beh,
tempi.
direi
Il
anch'io
Deleuze
che.
per il 2020.
Bene, a presto.
Grazie mille.